Buona giornata e bentrovati. Quest'oggi discutiamo nell'ambito dell'argomento dell'approccio organizzativo alla gestione di un centro di procreazione medico assistita, discutiamo un aspetto introduttivo di utilità per i responsabili di struttura, un aspetto organizzativo soprattutto anche in relazione alla congruità e alla conformità con i requisiti e le prescrizioni di legge. Quest'oggi vediamo una parte introduttiva in cui delineiamo lo scenario complessivo del quadro normatorio, poi successivamente nelle prossime lezioni ci soffermiamo ad alcuni aspetti estremamente pratici di quella che poi sarà la struttura portante del sistema di gestione di qualità. Intanto descriviamo l'ambito di quello che riguarda la procreazione medicalmente assistita. Il centro di procreazione medicalmente assistita è un crogiolo di attività svolte secondo un articolato processo biomedicale. Questo processo è strutturato in alcuni passi che riflettono poi anche e di fatto la strutturazione della norma di legge, cioè il decreto legislativo 191 dello 07. Questi passi sono la collezione, la manipolazione, la preservazione e l'uso delle cellule riproduttive umane. Peraltro il decreto legislativo 191, avremo modo di trattarlo poi in dettaglio, si riferisce non soltanto alle cellule e ai gameti umani, ma si riferisce anche a tutti i tessuti. Noi nella fattispecie, occupandoci degli approcci che riguardano soltanto le gestioni di sistema di qualità dei centri di procreazione medicalmente assistita, evidentemente focalizzeremo il nostro interesse soltanto sulla parte dei gameti maschili, quindi sul seme maschile, sullo spermiogramma e la qualità del trattamento dello sperma donato, che distingueremo poi donazione intramurale oppure donazione esterna, e ovviamente sul prelievo delle uova, una parte degli ovocili, la parte della coliseroscopia e con la laparoscopia nella donna. Questo processo biomedicale è integrato intimamente con una serie di attività che sono anche cliniche, una serie soprattutto di valutazioni cliniche, diremmo più precisamente pre-valutazioni cliniche, da che la legge alcuni articoli delegano al medico che fa l'intervista anamnestica il primo ruolo fondamentale di progettare e decidere su alcuni aspetti che poi vanno formalizzati nel sistema qualità. La legislazione in materia di PMA in Italia è molto rilevante ed è soprattutto purtroppo disattesa e un po' lacunosa in alcuni aspetti che riguardano anche la strutturazione a livello di comunità europea. Dicevo che è variegata, cioè rilevante perché ha una strutturazione di una direttiva recepita a livello europeo, quindi un quadro abbastanza completo. In Italia la questione del decreto legislativo 191 del 2007 è anche legato poi al recepimento di quello che poi è invece il successivo decreto legislativo 16 del 2010. Poi di fatto tutte e due queste normazioni relativamente recenti fanno capo poi alla legge 40, sulla legge sulla procreazione medicalmente assistita, la legge 40 del 2004, perché ci sono ovviamente alcuni aspetti che riguardano la parte clinica e la gestione della coppia infertile che sono pregiudiziali dello stesso utilizzo delle cellule umane. Quindi diciamo che insieme a recepire l'articolazione della legge 40 e del decreto legislativo 16, il 191 segue elettivamente ciò che riguarda il trattamento, proprio c'è una finestra molto ben precisa che riguarda il trattamento delle cellule, prescindendo dalle manovre, per esempio, delle manovre cliniche. Il quadro, oltre al quadro legislativo abbiamo un corredo, una serie, un coordinato di linee guida, che linee guida proprio alla data, diciamo, in cui stiamo tenendo queste elezioni, linee guida non sono formalmente, che vengono dagli organi di riferimento. Gli organi di riferimento sono organi che sono il Centro Nazionale Trapianti e l'Istituto Superiore di Sanità. Questi, in collaborazione con le regioni, perché c'è una delega regionale, uno Stato-Regione, questa delega all'utilizzo, diciamo, alla strutturazione dei centri, all'accreditamento dei centri abilitati, è appannaggio completamente della Regione. Comunque, per un responsabile di struttura, affrontare la materia implica delle valutazioni organizzative, operative, che mobilitano sia risorse umane che infrastrutturali e ovviamente, non ultimo, economiche. La criticità di tutte queste scelte sta nel fatto che si ha un impatto diretto sui tempi e i costi che servono per raggiungere la conformità. Ricordiamo che alla data attuale la conformità è un fatto nel giro di un anno, insomma, mentre invece siccome a fronte di una normazione che è chiara e completa, invece il raggiungimento della conformità dipende essenzialmente dalla capacità di saper implementare un proprio sistema qualità, ovviamente questo è una, diciamo, è una progettazione che va nel medio termine, quantomeno. Comunque, noi brevemente, il sistema di qualità che viene richiesto dal 191 deve essere documentato in una maniera ben identificata, scritta nel capo quarto dell'articolo 16. L'obiettivo primario è quello di affrontare, cioè l'obiettivo primario per il responsabile di struttura e quindi per il centro stesso è quello di affrontare con serenità un'ispezione di controllo che sono già delineate, già prescritte, già a livello di legge e che sono in genere ispettori, saranno, perché allo stato attuale ancora questo non è stato del tutto formalizzato e non c'è una vera struttura, saranno ispettori regionali affiancati da ispettori del Centro Nazionale Trapianti. La stesura di un sistema qualità ovviamente deve essere sia pratica che operativa, quindi deve diciamo, avere una serie di argomenti che riflettano le prescrizioni, i dettami dell'articolato di legge e noi qui oggi affrontiamo non tutto quello che sistematicamente è previsto, perché queste lezioni hanno un carattere estremamente pratico, diciamo che queste lezioni, se non fosse il fatto che non possiamo essere fisicamente in tutti i siti che sono interessati, hanno un carattere più di stage più che di diciamo di formazione. E questo semplicemente perché lo scopo principale di questa lezione era fornire ad ognuno dei centri di procreazione medica assistita gli strumenti e una sorta di checklist, cioè una lista di riscontro degli elementi sostanziali su cui ancora purtroppo c'è da derimere una serie di interrogativi. Diciamo che non potendo sistematicamente avere una revisione di tutta l'applicabilità della legge, noi poi sistematicamente, però c'è un testo che sono i requisiti per la conformità che è stato divulgato dalla guida dell'Osservatorio Nazionale, c'è un Osservatorio Nazionale che poi essenzialmente è una pletora di professionisti e di esperti a livello nazionale coordinati dal Centro Nazionale Trapianti. Ci sono alcune tematiche, dicevo, questo è lo spirito di questa lezione, che non sono chiarite né a livello di normazione, o meglio, sono un po' controverse, perché chiarite che tutto è trattato, però alcune cose sono trattate una per tutte adesso a braccio, poi tratteremo questo in maniera sistematica. Trattiamo a braccio per esempio il problema della codifica europea. C'è una codifica europea, un sistema di qualità è basato sulla tracciabilità del campione. Questo campione all'esterno, siccome è previsto che vengano scambiate le donazioni, questo campione deve essere classificato in modo anche univoco a livello europeo. Ecco, questa codifica europea allo stato attuale non è stata ancora implementata, non c'è, quindi i centri iniziano che intanto devono usare una propria identificativa al proprio proprio interno e gli ispettori non potranno entrare nel merito della presenza, no, di un codice europeo adottato, perché semplicemente questo non c'è, non è stato ancora coordinato neanche a livello del progetto EUSTAT, che è il nome del progetto che coordina poi tutta, a livello europeo, tutto il recepimento della direttiva nei vari stati. Comunque, un'estesa porzione del decreto legislativo 191 dello 07 pertiene agli ambiti prescrittivi che sono a carico anche delle strutture di riferimento e di accreditamento. Quindi, e questa è solo una parte che riguarda la conferenza Stato-Regioni, la parte dell'ispezione di controllo e lo stesso sistema sanzionatorio, oltre alle sempre presenti clausole di invarianza e cedevolezza che sono l'articolo 29 e 30 e sono quelle che tipicamente in tutta la legislazione italiana riguardano gli statuti speciali, come per esempio il Trentino Alto Adige. Comunque, questi aspetti noi in queste lezioni li ignoriamo se non trattiamo, diciamo, a latere, perché ovviamente ci interessa di più la parte pratica di ciò che riguardano, abbiamo detto, gli argomenti più controversi, non ben delineati o se non addirittura completamente elusi dalla norma. Un sistema di gestione di qualità non ha livelli di accreditamento. Noi sappiamo che la legge prevede tre livelli, un primo livello, il livello 1 è quello dove si fa essenzialmente la UI, cioè soltanto l'inseminazione intrauterina, e poi ci sono i livelli successivi. Ovviamente al secondo livello ci sono una serie di livelli completi, diciamo, di FIVET e da EWF, e nel terzo livello, insomma, ciò che essenzialmente cambia nella strutturazione di questi livelli sono la capacità e la, diciamo, l'apporto o la si potrebbe dire l'entità e l'importanza della parte non solo ambulatoriale ma anche chirurgica. Si arriva fino alla tese e gli altri interventi per il prelievo di gameti maschili. Uno dei primi dubbi che nasce su questa applicabilità è: ma se io, come tipicamente italiano, l'ipotesi quella conservativa, cioè io faccio parte del primo livello, quindi non ho bisogno di un sistema di qualità. Allora, un sistema di qualità se lo deve creare qualunque livello, perché praticamente la totalità di dei centri di procreazione medicamente assistita che sono nel registro istituito con la legge 40 è soggetto ad ispezione. Ognuno dei centri deve quindi dotarsi. Il livello non può essere un argomento che di per sé permette di manlevarsi da questa prerogativa. Ovviamente c'è un aspetto non solo funzionale, c'è un aspetto funzionale e non solo formale, che è più esteso riguardo la formalizzazione della documentazione, un sistema di documentazione della qualità, perché il sistema documentale è necessario per mostrare un sistema di qualità e mostrare il funzionamento. E dicevamo che dal punto di vista funzionale deve risultare molto più esteso che semplicemente avere quello formale di un po' di carta e di... Veniamo alla prima parte, al primo elemento fondamentale, cioè le politiche dei ruoli e delle responsabilità. Praticamente noi ci focalizzeremo su quello che pertiene la strutturazione formale di tutti quanti gli incarichi del personale e di tutti quante le persone, diciamo, del gruppo del centro di procreazione medicalmente assistita, non soltanto i medici, ma quindi tutti quanti gli operatori, e legheremo questo, vediamo come questo deve essere alla partenza, all'origine, legato alla formazione e agli aggiornamenti tecnologici. Non dimentichiamoci che un altro elemento sostanziale di questo sistema qualità è che deve essere virtuoso, deve applicare un criterio di audit che permetta di aggiornare continuamente il sistema in maniera da renderlo non soltanto validato e autovalidato nel tempo, ma anche soprattutto lo renda capace di misurare e monitorare periodicamente con audit interni le proprie performance per poter vedere eventuali scostamenti. In un qualunque sistema qualità è prioritario avere un commitment chiaro. Questo commitment chiaro deve essere una politica formalizzata dalla proprietà. Questa politica di qualità deve essere ufficiale, ci sono anche dei casi nei nosocomi in cui eventualmente, se ci sono diversi dipartimenti o nei nosocomi pubblici, in cui si possono avere addirittura più politiche, perché la politica segue il sito, quindi è evidente che la logistica, il sito e i diversi reparti possono avere esigenze leggermente differenti, quindi possono semmai esistere più statement, diciamo, della politica, quindi più politiche. Questa statement ufficiale, questa politica deve essere sottoscritta con un mandato formale, deve essere corredata e poi supportata da una serie di documenti di delega e di nomina o per ognuno dei ruoli che si sono previsti. Noi possiamo, semplificando al massimo, una struttura ha in genere una carta dei servizi. Molto spesso questa carta dei servizi di per sé potremmo già utilizzarla come elemento, diciamo, facsimile su cui prendere degli spunti, perché di solito troviamo un testo che anche solo fosse una semplice declamazione di principio con gli elementi essenziali della finalità di quella che viene chiamata la mission. Poi troviamo un organigramma, in genere c'è anche un inventario di servizi che completa il quadro di tutto quello che è possibile avere per i clienti, per la clientela, e di solito c'è anche un sinottico con le responsabilità, cioè che descrive quindi il famoso chi siamo. Nei centri di una certa rilevanza e fama c'è anche addirittura poi prodotto l'Annual Report, che è una pubblicazione periodica che rende appunto pubblici i criteri di audit e le misurazioni della qualità, quindi è addirittura c'è tolto un piano di miglioramento con dei nuovi obiettivi e degli impegni programmati. Quando questo è evidente ed è scritto, ovviamente è un primo passo sostanziale della politica e dell'evidenza che c'è sotto un sistema consistente che sta funzionando. Un consulente di solito, soprattutto un consulente di seconda parte, cioè un consulente che affianca la struttura per poter affrontare poi e affiancare la struttura per poter creare o migliorare oppure adattare un sistema di qualità a partire da una carta dei servizi, e molto spesso deve soltanto adescare e trovare dei documenti oppure delle attività che sono già presenti per poterle poi formalizzare. Quindi in genere si adotta, si revisionano già tutto il materiale disponibile, ad esempio, non so, partendo dalla compagine dei ruoli sanitari, per poter poi invece formalizzare appunto la parte del quadro normativo, che deve essere da parte di un responsabile struttura, deve esserci intanto la descrizione del responsabile del laboratorio e del sistema qualità, quindi parliamo di tre figure. A questo livello è abbastanza ovvio che il responsabile di struttura, ed è ovviamente mandatorio per legge, il responsabile di struttura non può essere anche il responsabile del laboratorio, mentre invece il responsabile del laboratorio può essere anche il responsabile di sistema qualità. L'essenziale è che il responsabile di struttura non sia responsabile del laboratorio e del sistema qualità, cioè lui stesso, egli stesso. Appare abbastanza ovvio perché sia così, si rischia, la qualità non può certificarsi, non la si può semplicemente autodeclamare, però vale la pena di spendere una puntualizzazione sul come formalizzare queste deleghe. Più precisamente io amo parlare di delega con a tergo un foglio di nomina in carico. Questo è importante, separare questi due punti, perché la delega è una cosa, l'incarico firmato dall'interessato e dal ruolo specifico è un altro. Il modo migliore di dimostrare questa meccanismo e strutturazione delle figure fondamentali del centro è farlo per iscritto, e ci sono bisogna quindi avere dei dati autenticati, cioè la delega e la nomina devono portare i dati della persona e le corrispondenti firme dell'interessato su due fogli separati che probabilmente non sono vincolanti, cioè la legge non prescrive e non dice di come fare questo, però io nel mio personale modo di intervenire preferisco puntualizzarlo così, anche perché l'occasione di creare un sistema di qualità e l'occasione di formalizzare una serie di requisiti richiesti in legge, secondo me, va sfruttata anche in ultima analisi per lo stesso istituto e lo stesso centro di procreazione medicalmente assistita che lo adotta. Cioè Penso per esempio alla indesiderata ipotesi di una controversia, una disputa legale con una coppia. Supponiamo che la coppia denunci, anche solo presuntivamente, cioè senza avere le prove, di aver subito un mix-up, quindi in qualche punto del ciclo, e sappiamo che la responsabilità è in primis quella del responsabile struttura. Però sappiamo anche che il responsabile struttura potrebbe ovviamente essere addirittura completamente all'oscuro di ciò che è accaduto, cioè il problema potrebbe essersi verificato durante la routine laboratoristica del campione, oppure quella embriologica, oppure nella fase di etichettatura, oppure per esempio durante la tracciabilità nella criopreservazione. Quindi se c'è stato un mix up, quindi uno scambio di campione, questo potrebbe essere accaduto in uno dei punti o uno dei processi principali o uno dei sottoprocessi, ed è lì interverrà la tracciabilità. Però in termini di responsabilità, per coinvolgere eventuali, non come misura vessatoria oppure coercitiva, ma anche solo col proposito di tracciare sinceramente e interamente nell'interesse di tutti capire ciò che è accaduto. Bisogna utilizzare queste prassi per tutte le figure, quindi bisogna che tutti i ruoli di collaborazione, ognuno al proprio livello, se ha deputato a uno anche sul processo, anche una parte secondaria del processo, va visto nel suo complesso, perché tutti gli operatori nelle varie mansioni accessorie, anche le mansioni, quali sono le mansioni accessorie, vuol dire anche la signorina che risponde per gli appuntamenti con i pazienti, le attività di pulizia, le attività manutentive, gli approvvigionamenti esterni, ognuna di queste persone che cura questa cosa deve essere documentata nella sua esperienza, deve avere un comprovato livello di aggiornamento per la mansione che ricopre e per l'incarico. Questo deve averlo fatto per iscritto. Ovviamente, attenzione a un piccolo dettaglio, doppia firma e doppia copia degli originali. Quindi sia delega che nomina con doppia firma, ognuno in doppia copia. Una copia rimane al centro, l'altra copia viene detenuta dalla persona, dall'operatore che stiamo considerando in questione. Alla documentazione cui abbiamo alluso precedentemente, quindi devono essere allegati dei documenti per comprovare l'aggiornamento e soprattutto la competenza e la proprietà con cui si attesta la competenza della persona, quindi curricula, attestati, verbali di intervista, estratti di incontri formativi, che tra l'altro sono essi stessi previsti dalla legge, all'articolo 18, quindi dal decreto legislativo 191. Tutto questo meccanismo non dobbiamo mai dimenticare che sottende, o meglio, diciamo che sottesa a tutta questa strutturazione delle risorse umane organizzative esiste la politica di formazione e informazione. Molto attenzione sul distinguere formazione e informazione, sono due cose diverse, e la principale delle distinzioni concerne il fatto che con l'informazione noi alludiamo non soltanto a quello che è la competenza specifica della nostra attività professionale, ma all'aggiornamento di questa. A sua volta la informazione e la formazione, a loro volta, queste devono essere allineate con l'aggiornamento e soprattutto con un'attività di sensibilizzazione prevista anche dallo scritto delle linee guida o dell'osservatorio del Centro Nazionale Trapianti, quindi al punto 3.1 della sezione B, deve essere mostrata una consapevolezza della rilevanza del proprio operato nei confronti del flusso complessivo. Quindi in sostanza anche la signorina che risponde al telefono per gli appuntamenti con i pazienti deve essere consapevole del suo ruolo delicato, perché la qualità e il trattamento e la tracciabilità del caso iniziano in quel momento, prima ancora che la coppia abbia avuto il primo colloquio. Evidentemente nel documentale del sistema, cioè il sistema di qualità, la parte cartacea del sistema qualitativo, ci dovranno essere anche ovviamente gli attestati e quanto utile che dimostri anche un accreditamento dei profili personali, e soprattutto ci siano quello che dicevo prima, gli incontri di sensibilizzazione di cui si è parlato prima, raccomandati dallo stesso Centro Nazionale Trapianti. Veniamo un altro aspetto, cominciamo a affrontare i blocchi. Definite le politiche e i criteri per la parte di strutturazione delle responsabilità, veniamo a un elemento fondamentale che è molto controverso. Io riassumo ed esordisco questo punto con una battuta, come spesso faccio in maniera provocatoria per tutti gli altri elementi fondamentali del sistema che costituiscono il sistema di qualità, e di solito amo riferirmi a questo aspetto con una provocazione dicendo: certificazione sì, certificazione no. Per chi ha avuto modo di studiare le demografie e la manualistica che abbiamo pubblicato insieme al dottor Costa, probabilmente si tratta di una ripetizione. Per tutti coloro che ci stanno in questo momento invece mettendo le mani da poco, questo elemento riguarda il discorso dell'ISO 9001. Mi è concesso di farlo sulla monografia, questo non viene scritto, ma mi è concesso di farlo quando sono invitato a parlare come in questa circostanza. Mi è concesso di dire purtroppo, io di solito scrivo, questo lo ometto nello scritto, ma purtroppo è diffusa una opinione per cui sviluppare un sistema di qualità e sicurezza, tra l'altro questo non è secondario, noi diciamo per brevità sistema di qualità, ma la legge parla di sistema di qualità e sicurezza. E questo vediamo poi che è un altro elemento del discorso molto importante, perché la sicurezza è un aspetto che pertiene anche al trattamento dei dati a livello della privacy, e anche la sicurezza intesa in termini completi per gli operatori, cioè per chi opera, non solo la sicurezza del campione. Comunque, diceva, è diffusa l'idea che per sviluppare il suo sistema di qualità e sicurezza bisogna acquisire certamente la conformità dei requisiti di legge, ma per farlo bisogna avere un sistema di certificazione ISO 9001. Io a questo livello voglio sgombrare il campo da malintesi ed equivoci. Ci sono, per me questo è un grande equivoco dovuto a disinformazione o misinformazione, questo a me non sta a vederlo, però mi rendo conto che molto spesso uno si fa la domanda, ricevo moltissime di queste domande, ma devo fare il sistema ISO 9001 per risolvere il problema del mio centro? E la risposta è ovviamente non necessariamente. Cioè, anzi, io dico non necessariamente, perché è una risposta politica di Gouret, mentre invece la risposta soggettiva, cioè la mia personale, è che un sistema 9001 non ha alcuna valenza, non dà ai fini dell'ispezione del Centro Nazionale dei Impianti con gli ispettori regionali, non ha proprio alcuna valenza. Cioè, può essere un buon indizio e può essere ovviamente un elemento importante, ma ci sono almeno tre ragioni che io tratto in maniera ben precisa e che ricordo a chi poi non sa che un ispettore non può entrare nel merito di un sistema qualità, e certamente può registrare il fatto che uno ce l'abbia un sistema qualità, ma non è che se c'è il sistema qualità significa che non fa l'ispezione. E poi l'ispezione per definizione non è un audit. Un ispettore non è un auditor, cioè, se preferite, un ispettore non può entrare nel merito, può vagliare da una checklist se voi avete o non avete qualcosa, eventualmente indicare una non conformità più o meno grave e prendere atto della vostra manchevolezza, e poi riferire con una relazione all'autorità. Ma non è un auditor, invece può entrare anche nel merito di una scelta fatta in termini pratici, quindi questo vorrebbe dire che avere un sistema ISO 9001, se uno ce l'ha o non ce l'ha, non è che cambia assolutamente nulla, non cambia il grado, diciamo, di esito della ispezione. E noi partiamo da alcuni punti incontrovertibili, perché mi sono trovato in polemica con alcune altre persone a livello nazionale, e capisco di essere una posizione un po', diciamo, un po' populista, ma per usare un termine mutuato dalla politica, però il discorso oggettivo è che noi nella legge non abbiamo riferimento a nessun sistema ISO 9000. Le ISO 9000 sono una norma contrattuale, o come le ISO, le British Standard Institute, quindi le BSI, La cogenza della legge è inibitoria e caducante, cioè quindi non soggiogata all'adozione di alcuna certificazione perché, per esempio, il fatto che contiene in sé già tutti i dettami e i termini di conformità. Quindi il termine che spesso si sente dire certificazione per la PMA è inesatto, tanto quanto è inesatto dare dei certificatori agli ispettori che vengono. Gli ispettori sono una cosa, gli auditor sono un'altra, i certificatori, e certamente non sono mai soggetti, sono gli enti che rilasciano la certificazione. In merito, come ho detto prima, sfrondiamo il senso di queste leggi, di questi incontri estremamente pratici, sfrondare anche una serie di messe in informazioni distribuite in maniera più o meno mirata, più o meno automatica. Non esiste una certificazione per la PMA. Non esiste perché la legge, se diamo una risposta alla domanda che ho posto all'inizio, cioè certificazione sì, certificazione no, la risposta a questa domanda è che può essere la burocrazia favorevole, ma ci sono una serie di ragioni per cui è inesatto parlare di certificazione e quello che è mandatorio per legge non si può certificare, quindi non esiste una certificazione. Ovviamente il sistema sarà un sistema, il responsabile di struttura deve dotarsi di un sistema che possiamo dire, se non è ISO 9001, se ce l'ha l'ISO 9001, vediamo adesso poi le tre motivazioni fondamentali, cioè i tre elementi, le tre ragioni fondamentali per cui questo non necessariamente è un requisito, ma certamente uno fa un sistema di qualità, diciamo ISO-like, cioè ovviamente dovendo fare un sistema di qualità avremo le esigenze di ciclo virtuoso della qualità, ma questo non è assolutamente detto che debba essere una certificazione 2001. Allora, vediamo la prima e più importante critica è legata al fatto che chi raccomanda, cioè questa misinformazione è basata sul fatto che molto spesso non si conoscono le ISO 9001 e non si sa come funziona la certificazione. La certificazione delle ISO 9001 ha un ambito d'applicazione come tutte le certificazioni, cioè le ISO 9001 di solito si riferiscono a un processo ben definito. La quasi totalità delle certificazioni dei sistemi ISO 9001, quelli fino al 2005, hanno regolato di fatto ambiti di gestione amministrativa. Adesso avere una buona fatturazione e un ottimo sistema contrattuale sui servizi di assistenza minimi con i fornitori è senz'altro apprezzabile ed è un indice di buona prassi, ma non c'ha alcuna rilevanza ai fini delle performance da dimostrare e ai fini dei requisiti richiesti per un centro di PMA, almeno non nei termini del 191, e quindi bisogna considerare prima di tutto quello che stiamo certificando, ammesso che vogliamo certificarlo. Poi è abbastanza noto che nelle norme di qualità, la famiglia ISO 9000 in totale, perché poi la ISO di solito si riporta la ISO 9001, ma ci sono anche le linee guida della 9002, poi uno potrebbe adottare uno scritto senza doverlo certificare formalmente. Ma diciamo che la ISO 9001 in Italia sono seguite dalle uni, normalmente c'è un infisso che determina l'edizione a cui ci si sta riferendo, cioè certificarsi nel 2002 non ha comportato la stessa cosa che certificarsi nel 2005. Per esempio le N uni ISO 2001 due punti 2005 indica una revisione ben precisa, che è quella del 2005, è certamente stata nell'ambito della famiglia delle 9000 la più importante, perché fino a quella data, questa era stata conosciuta poi come Vision 2000 dal comitato tecnico, prima del 2005 la certificazione ISO 9001 non prevedeva l'audit e il miglioramento continuo, cioè quel famoso ciclo di Deming che poi è stato adottato appunto dalle Vision in poi. In realtà c'erano delle norme ISO che già prevedevano il ciclo di Deming e già facevano l'audit e quindi la politica del riesame da parte della proprietà, ma questo è venuto successivamente e comunque le norme erano altre, non erano le 9001, per esempio tipicamente le prime ISO ad adottare il ciclo di Deming in maniera completa sono state le 14000, che sono le ISO legate alla qualità ambientale, all'impatto ecosistematico. Quindi, in conclusione, per tutti coloro che hanno già un sistema di qualità e pensano di poterlo adottare così com'è, giusto per dire, ma io ho le ISO 9001, ecco, assicuratevi che siano recepibili, cioè assicuratevi che riguardino e che siano pertinenti al processo del PMA. Se avete le ISO 9001 perché avete le ISO 9001 e soprattutto precedenti al 2005, io vi do la certezza che verrà forse registrato come elemento, diciamo, descrittivo nell'ambito del sopralluogo, ma non ha alcuna valenza ai fini, non vi dà alcun successo e soprattutto non ha importanza ai fini della conformità con il decreto legislativo 191 per la PMA. Veniamo alla seconda critica, il percorso occulto della certificabilità e della certificazione. Cioè, passare da certificabile a certificato è una cosa abbastanza impegnativa, perché cioè, supponiamo anche di esserci rivolti a qualcuno che correttamente ci programma, ci calza diciamo, un ISO 9001 specifico per la PMA, va benissimo, però dovrete considerare che c'è una tempistica necessaria al raggiungimento della certificazione, cioè prima di entrare in conformità con la 191 per i requisiti raccomandati dall'osservatorio nazionale, dovrete pensare che è abbastanza noto, o forse diciamo non lo è, io lo dico in maniera un po' ipocrita, ma è noto che le certificazioni, avendo una certificazione in corso, si intraprende un percorso di passi abbastanza propedeutici e formali che sono irrinunciabili. Tutti questi passi, quindi la messa a regime dell'intero sistema, occupa uno spazio, un tempo all'interno del quale, quindi un'inerzia, che, prima del quale chi ha avuto un preventivo per le ISO 9001 per un intervento del genere se ne è reso conto, serve da considerare che vanno sommati i tempi necessari all'integrazione con le direttive PMA, cioè se io faccio le ISO 9001 poi devo adattare, comunque integrare le PMA, quindi io ho un costo per le ISO 9001 e i tempi abbiamo detto che sono importanti, poi abbiamo un costo per l'integrazione, quello per il mantenimento e anche inoltre quello per le visite ispettive e licensing, che sono diciamo adesso aspetti che noi non trattiamo, che non sono importanti in questa sede, ma che poi uno deve considerare. Terza critica alla certificabilità, cioè terza critica alla risposta certificazione sì, certificazione no, no manco per niente, no grazie. L'integrazione e le prescrizioni vigenti applicabili, cioè se io faccio le ISO 9001 non metto a posto una serie di altri aspetti che devono essere adottati dal centro di protezione medica assistita. I più importanti di questi sono il fatto, per esempio, che con questa fobia, questa malattia dell'integrazione con un sistema ISO 9001, teoricamente riguarda la parte appunto qualitativa della gestione del processo, ma sappiamo che il 191 sposa anche il decreto legislativo 196 per la privacy e il decreto legislativo anche 81 per quel che riguarda la parte diciamo di sicurezza intesa come safety, cioè la sicurezza degli operatori nei posti, dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Seguiamo un attimo questo meccanismo, questo massacro autolesionista. Se io ho mirato e mi sono fatto un ISO 9001, a quel punto devo farmi anche, se ho un network informatico, anche non collegato a Inter, cioè interno alla struttura, allora dovremmo pensare di fare anche le ISO 27000, quella che riguardano la sicurezza del dato informatico. Devo pensare di avere un DPS, devo anche integrare il DPS perché tratto i dati personali certamente sensibili, visto che intervengono sulla salubrità e sullo stato di salute dei clienti. Se il centro, per esempio, addirittura pensiamo all'ospedale pubblico, è possibile che certe informazioni relative ai miei pazienti e al centro di PMA entrano anche come erogazioni di servizi informatici e telematici a livello, per esempio, ospedale appunto o di sovrastruttura, allora per coerenza io dovrei anche pensare a una certificazione ISO 20000. Ricordo, non confondete, perché non gli addetti ai lavori ci si confonde, ma l'ISO 27000 è la sicurezza del dato informatico, quindi tutti i sistemi di sicurezza informatici. Le ISO 20000 riguardano la classificazione e la certificazione dei servizi informatici. Una cosa è il servizio, una cosa è la struttura stessa. Dovremmo a quel punto, come amo provocatoriamente chiedere io, dobbiamo certificare tutto? Sappiamo che non è così. Sappiamo anche che gli ispettori, come ho detto, questi ispettori che verranno, potranno constatare se esiste o meno una certificazione, ma di per sé questo fatto non è suscettibile di non conformità. Altri aspetti sono molto più importanti, cioè la checklist prevista è diversa. Il Parliamo un pochetto adesso del, intraprendiamo adesso il documentale, cioè qual è la parola chiave per avere, cioè, meglio, non possiamo in poche parole e con poche battute esaurire tutto quello che riguarda la parte cartacea del sistema qualità, però possiamo dire alcuni elementi fondamentali. Intanto per dimostrare la propria qualità, la necessità del documentale del sistema, cioè integrazione non duplicata, a me piace allegare uno slogan ad ognuno di questi punti e io uso dire integrare non duplicare, cioè non avere la ridondanza inutile di documenti che non servono a niente, integrare, cioè condensare documenti fondamentali per ruolo. È chiaro che per dimostrare la propria qualità e il proprio livello di sicurezza, il sistema di gestione di qualità e sicurezza deve avere una redazione di un credibile sistema documentale. La parte cartacea, documentale tra l'altro, la parte rilevante di questo repertorio è un manuale operativo. Dovete avere un manuale operativo, deve anche questo manuale operativo quello che rende formale e attuato il sistema così come viene indicato anche nell'articolo 16 il comma 3 del decreto legislativo, è la completa e aggiornata disponibilità di procedure operative standard. Quindi abbiamo un manuale operativo con delle POS, brevemente chiamate POS, l'acronimo procedure operative standard, in inglese fatti a SOP, e una serie di legislazioni. Le registrazioni, i registri sono fondamentali perché mostrano per esempio i verbali, i logbook e quant'altro, diciamo, i registri che registrino degli eventi, diciamo, sul posto. Ecco, ovviamente di fatto un sistema documentale è legato al sito geografico. Una cosa su cui bisogna assolutamente convenire è che siccome dipende da dove ci troviamo, lo sviluppo planimetrico, l'infrastruttura, l'organigramma, è ovvio che la molteplicità di queste situazioni implica la impossibilità di avere un ciclo stilato. Un altro problema gigantesco è purtroppo vedere alcuni responsabili di struttura che chiamano chi già ha un sistema per dire mi passi le procedure che me le copio. Questo non è possibile perché invalidiamo un aspetto fondamentale che certamente non può essere l'uso poi dagli ispettori, cioè la congruità, la coerenza. Io non posso usare un ciclo stilato di un altro istituto o di un altro centro perché è diverso in tutto, se fosse non altro perché alcuni documenti potrebbero semplicemente non sussistere, se io ce l'ho è un errore comunque. Per ovvie ragioni non è plausibile trattare tutti i documenti impossibili, cioè tutti i documenti, però diciamo che ci deve essere un indice e questo indice, per lo stesso motivo per cui non può essere ciclosticato il manuale operativo, non è possibile avere un indice aureo che vada bene per tutti, quindi non possiamo trattare singolarmente tutte le occasioni, però è possibile inquadrare alcune categorie fondamentali, alcune, diciamo, elementi essenziali del sistema. A questo scopo abbiamo distribuito una tabella, trovate la tabella per poter visionare quanto stiamo dicendo. Passiamo alla parte che riguarda, anche questa detta in modo provocatorio, è determinare quale qualità e quale sicurezza dobbiamo adottare. Quindi nella sua accezione acquisita in maniera, diciamo, generica, il termine qualità è abbastanza esteso, però viene capito come qualità, cioè sul termine qualità non si discute molto. Diversamente il termine sicurezza, cioè l'altra componente essenziale, comunque mandatoria per la legge, in Italia è suscettibile di accezioni diverse perché dipende dal contesto. Infatti in inglese si dice security quando si riferisce, non so, agli aspetti antintrusivi di protezione, di salvaguardia, diciamo, mentre invece si parla di safety quando si parla esplicitamente di quello che è la sicurezza ambientale, quindi l'interazione tra l'operatore e il sistema. In effetti, oltre agli obblighi delle misure necessarie per la qualità e sicurezza, il responsabile deve anche, trova nel decreto legislativo 191, anche riferimenti relativi al trattamento dei dati sensibili, quindi quello che riguarda il decreto legislativo 196 del 2003, che a tutti è noto come codice della privacy, in particolare nell'articolo 14. E poi c'è la parte di salubrità ambientale che è riferita a coloro che operano nella struttura secondo il decreto legislativo 81 del 2010, che sarebbe già nota come legge 626 sui luoghi della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questi due temi, ognuno dei quali è di una vastità incontrollabile, andrebbero trattati in maniera dettagliata, ma per il momento basta dire che ovviamente dobbiamo porci un problema, sempre non perdendo di vista il nostro sistema di qualità per la PMA, che dobbiamo integrarli armoniosamente dentro il nostro sistema. Quindi si può fare a seconda delle realtà che si vanno, ci sono delle implicazioni e dobbiamo suggerire degli aspetti pratici per risolvere questo problema di armonizzazione. Pensiamo al supporto cartaceo e informatico dei dati sensibili, che sia supporto cartaceo sia informatico abbiamo registrato i dati sensibili relativi alla parte della cartella clinica, quindi, che poi nella legge, cioè nel 196, sono dati anche giudiziari, ma evidentemente nell'ambito della PMA diciamo che sono i dati sanitari. E dei soggetti donatori o dei pazienti che trattiamo, questa distinzione non è balzana, perché bisogna pensare al fatto che possa essere una donazione esterna e i pazienti arrivano per una donazione. Adesso in Italia questa la donazione eterologa non è possibile, però ci sono una serie di manipolazioni e di semilavorazioni possibili ammesse, per cui possiamo avere un prodotto preparato, per esempio un campione seminale preparato altrove che poi viene usato all'interno del nostro centro. Comunque, le prescrizioni, il discorso fondamentale è che le prescrizioni legali devono essere non disattese, cioè abbiamo detto che nel punto delle ISA il raggiungimento di una certificazione contrattuale è possibile soltanto se io ho applicato la legge. Ecco del perché parliamo per esempio del codice della privacy. Io quando voglio mostrare la mia coerenza e penso di avere dei registri per la criopreservazione, un logbook, la strumentazione laboratoristica, il pennarello indelebile, scrivo nelle pagliette, nei vials correttamente quello che va scritto, cioè adotto tutte le misure minime per quanto riguarda la tutela e la riservatezza del dato, e poi non posso non avere un documento di frontiera che mi vada a integrare con il trattamento delle informazioni e che mi dimostri che queste informazioni fuori da questo meccanismo, quando sono anche solo sulla carta, seguano delle procedure, delle prassi che sono state procedure e prassi necessarie ai fini della legge sulla privacy, il codice della privacy. È che noi questo lo diamo, la legge questo lo dà implicitamente come applicato. Quindi anche pensando alla società che fornisce un sistema ISO, il raggiungimento di una certificazione contrattuale è possibile solo per i soggetti che l'hanno già applicata le leggi, cioè è un requisito stesso della candidatura per il pre-audit della certificazione, cioè non è che se io faccio un ISO 9001 mi posso dimenticare della privacy o mi posso dimenticare della legge 81. Nella pratica chiunque opera in PMA già conosce dal 1996 la legge 675 che espletava i diritti del paziente col consenso informato, c'è il punto, il famoso punto articolo 13 che tra l'altro non è modificato dalla legge 675, è rimasto articolo 13 anche poi nelle successive modifiche, quindi nel 318 e nel 196. I medici conoscono già la prassi da molto prima che si istituisse la stessa autorità del garante, chiaramente, perché prima c'era l'informativa e il consenso. Sono misure minime, però non mi allevano dagli altri obblighi. Attenzione, perché quando facciamo il consenso non abbiamo esaurito quello che si prevede che debba essere fatto nel documento programmario della sicurezza. Noi dobbiamo avere un documento programmario della sicurezza. A questo proposito, il documento programmario della sicurezza, naturalmente ci sono dei casi in cui il medico, il responsabile di struttura, per esempio in un ospedale, quindi in una struttura più grande che ospita il centro, eredita la documentazione che sarà fornita dall'ospedale. Anche l'ospedale diamo per scontato che abbia un DPS, perché questa è già legge, e in quel caso c'è un piccolo documento di contitolarità che dimostra appunto che il responsabile recepisce dalla politica generale la parte che è di propria competenza. Tra l'altro nel caso di un supporto informatico non c'è solo il DPS, ma il documento di frontiera cosiddetto deve essere conformato anche al disciplinare tecnico che è emanato da un amministratore di sistema. Questo è un provvedimento più recente che risale al 2009 e che è stato reso cogente dal 2010. Anche qui tra l'altro, attenzione, ognuno di questi punti, in mancanza di ognuno di questi punti, si interferisce anche nella stessa conformità al decreto legislativo 191, cioè si incorre nel sistema sanzionatorio. Parliamo della sicurezza dei lavoratori, vale quello che abbiamo detto più o meno per il sistema programmatico di sicurezza, quindi il DPS per il 196, vale anche per il cosiddetto valutazione dei rischi. Anche in questo caso probabilmente c'è solo bisogno di una integrazione con un documento di valutazione dei rischi che è già previsto dal decreto legislativo 81, ex 626, e che in effetti, soprattutto nell'ambito delle registrazioni del personale, non è possibile eludere perché si presuppone che il personale sia stato preparato all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Quindi, se io devo dimostrare questo, di fatto basta semplicemente mettere un documento di frontiera a livello delle registrazioni che riguardano il personale, i ruoli professionali. Quindi ci riallacciamo a quanto detto all'inizio sul formalismo da adottare per gli incarichi dei ruoli. E tra l'altro non so, dimostrare l'avvenuto addestramento per le manovre con i contenitori d'azoto liquido è mandatorio anche in considerazione delle implicazioni infettivologiche della manipolazione dei campioni. Cioè, non mi preoccupo solo che se io opero male e posso rovinare, perdere e quindi non tutelare i dati e le informazioni del campione, quindi la qualità e la sicurezza del mio 191, ma anche il decreto legislativo 16 del 2010 nella sezione B. Anche nella sezione B, ai punti 6.1.2, ci sono le linee guida dell'Osservatorio del Centro Nazionale Trapianti, questo risale al 2007, che citano esplicitamente il problema della manipolazione infettivologica. Cioè, noi non sappiamo a priori, o in certi casi non lo sappiamo, se ci sono dei campioni che sono serologicamente non indenni. Non indenni vuol dire che il problema lì è la tutela dell'operatore, che non si contamini l'operatore, più che un mix-up. C'era uno slogan che a me piace citare, che risale al 2000, nella Formula 1 andò molto di moda, e lo slogan di una pubblicità era: i migliori vanno con i migliori. All'epoca riguardava la Ferrari con, mi pare, la Jeep. È molto importante capire che gli aspetti di sicurezza ogni altro devono curare gli stessi termini di trattamento interno. Cioè, trattare, scusate, allo stesso modo il trattamento di dati interno quanto quelli all'esterno. Ecco, questo riguarda il fatto che tutto quello che abbiamo detto, tra l'altro, non può soltanto riguardare il nostro operato, ma è previsto dalla legge che ci sia un'interazione con campioni, donazioni o di servizi semilavorati all'esterno. Ecco, tutto quello che abbiamo detto riguardo questa parte di formazione, parte di, formali, scusate, di formalizzazione dei documenti di frontiera per la privacy e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, va vista anche come accordo con eventuali contratti di convenzione o semilavorati con soggetti esterni. Quindi anche un soggetto esterno che lavora con me dovrà avere il suo DPS e dovremmo esserci scambiati quelli, appunto, che brevemente si chiamano documenti di frontiera. Semmai fuori da questo programma non ho difficoltà, vediamo magari cosa si intende. Poi i documenti di frontiera, uno pensa subito alla Star Trek, alle avventure della Enterprise. Ecco, non è ovviamente una cosa così complicata, si tratta di banalità che però vanno fatte. Se uno non ce l'ha, vuol dire che non può garantirsi. L'altra metafora che io uso è che la resistenza di una catena d'acciaio AISI 430 non è, se ha un anello d'alluminio, è quella dell'alluminio, quindi non è importante avere una catena d'acciaio se poi è attaccata a un gancio di alluminio. L'avversità non è un cigno nero. Qui iniziamo un altro capitolo importante di queste lezioni, che è un aspetto molto molto delicato. Diciamo che tutto il sistema, avere un sistema di gestione della sicurezza non significa che nulla può accadere, al contrario significa che sappiamo che un evento avverso è una certezza, solo che ha una certa probabilità di accadimento. Poi c'è purtroppo il vezzo di tendere a considerare sempre remota questa probabilità, cioè l'evento avverso accade agli altri e a noi non succede mai nulla. Però l'occorrenza del fatto, cioè poter registrare in termini proattivi e virtuosi e prevedere quindi l'avversità e una certa probabilità, ha intanto il vantaggio di di assolvere ai primi requisiti di legge in merito al trattamento dell'avversità. Cioè, io ho la primaria forma elementare di qualità è quella che indica già una valutazione preventiva e quindi anche la descrizione di una reazione. Questa è la prima forma di qualità. Cioè io sono pronto e proattivamente ho già previsto che possa accadere una serie di cose e queste le ho trattate. Ma di più, nell'articolo 11 e l'articolo 10, l'11 del decreto legislativo 191, l'articolo 10 del decreto legislativo 16 del 2010, sono orientati proprio alla notifica tempestiva di queste misure, perché la cosa più importante è la comunicazione dell'evento e quindi ovviamente io devo aver previsto una mia misura reattiva, ma devo registrare e comunicare eventi avversi. Quindi più che dimostrare che, anche qui amo riassumere con una battuta, più che dimostrare che non ci sono dei problemi, il centro di PDMA deve dimostrare di avere un sistema efficace di comunicazione e di contromisure di questi. Peraltro un sistema reattivo di registrazioni non soltanto permette di affrontare con prontezza la situazione per la quale dobbiamo aver previsto una procedura, ma anche poi di valutare un tracciato di miglioramento nel futuro, cioè mettendo insieme questi eventi nello spazio e nel tempo io traccio un insieme di mi rendo conto, cioè evidenzio certi accadimenti, certi fenomeni e posso fare delle valutazioni per migliorare le misure proattive. Qualunque schema normativo, alludo a quelli volontari e contrattuali, tutti gli schemi normativi, alludo ovviamente quindi alle norme ISO, BSI o quant'altro, comportano un audit metrologico dei parametri di un sistema, no? Questo tecnicamente si chiama Statistical Process Control o SPC. Il decreto legislativo 191 non prevede la definizione di indici speciali di performance per gli eventi avversi, però fa riferimento alla necessità di svolgere periodicamente degli audit interni, cioè l'audit interno è una verifica che facciamo da soli al nostro interno per valutare eventuali scostamenti della performance. È evidente che per valutare qualcosa che è successo devo averlo registrato, quindi questo presuppone che io abbia anche già tutta la parte cartacea. Naturalmente le valutazioni devono essere documentate, appunto, quindi registri di misurazioni, e questa è la cosa più importante, non c'è scritto qual è la cadenza è arbitraria, però deve essere coerente. E poi queste valutazioni devono riferirsi a corrispondenti procedure scritte nelle quali sono anche riportate le azioni correttive e preventive, cioè se io ho detto voglio misurare questo fenomeno, devo anche sapere quando si verifica quel fenomeno, quell'evento, come reagirò, devo aver stabilito e devo ovviamente aver quindi descritto un'eventuale attuazione di misure adeguative già in base allo stesso documentale, cioè dovrò controllarne l'efficacia, il monitoraggio nel tempo, quindi esisterà nei documenti di registrazione, poi che sia modulistica o prestampati da compilare non è importante, una verifica dei risultati di cambiamento. Poi ci sono, per esempio, per la trasmissione, questa è una cosa per cui è stata trattata molto bene già nelle linee guida del CNT, c'è tutta una serie di, una pletora di facsimile che sono dedicati alla notifica delle reazioni e alle conclusioni nei vari casi di avversità. Per quanto riguarda gli indici dei performance vanno considerati in ragione dell'aggiornamento scientifico e tecnologico, quindi poi anche su questo noi abbiamo distribuito una tabella, la tabella quarta, che riporta alcuni indici. Ovviamente ognuno si può fabbricare i propri, non c'è in merito nella legge nessun riferimento peculiare. Ovviamente bisogna anche pensare nell'ambito del sistema, diciamo, la preoccupazione che riguarda il sistema di qualità e della sua documentazione, dobbiamo pensare agli eventi che noi vediamo come teoricamente improbabili o remoti e che poi nella realtà hanno diciamo una incidenza maggiore di quella attesa. Abbiamo detto all'inizio l'avversità non è un cigno nero. In proposito ci sono una serie di considerazioni molto rilevanti che sono da farsi, in qualità ci abbiamo molte tecniche per poter valutare i rischi, qualcosa che deve accadere. Stimare la probabilità di un accadimento e valutare quindi gli impatti, eventi indesiderati, si può fare anche con tecniche complessissime. In alcuni congressi di PMA, oppure in molti libri, comunque non italiani, sull'IWF, vengono citati il Fall Tree Assay, per esempio, l'FTA, oppure il Failure Mode, analysis, però cioè, ho anche chiamato FMEA, il QDF, noto come casa della qualità, il Lean Manufacturing, una serie di metodi, sono tutti sistemi bellissimi, complessissimi, che in genere sono retaggio culturale, se non relegati ad essere appannaggio esclusivo di ambiti culturali ingegneristici, perché questi sono metodi mutuati dalle valutazioni che si fanno dei rischi per quanto riguarda costruzioni e apparati industriali. Mi sembra abbastanza evidente che, ammesso che vengano applicati nell'ambito della PMA, ecco, sarebbe raccomandabile che questi metodi fossero applicati in modo molto semplificato, cioè in maniera strutturale. Tra l'altro è abbastanza semplice, perché di fatto, rispetto alla probabilità di accadimento che di solito si fa di un evento, cioè qual è la probabilità di accadere di un evento e qual è il luogo in cui questo evento, cioè da cosa può essere procurato, a questi due elementi basta aggiungere un terzo fattore di impatto e di danno che viene fattorizzato, appunto si ha un ulteriore elemento di gravità. Ma insomma, comunque la cosa che è importante è decidere quali scrivere da qualche parte, e genericamente io suggerisco il manuale operativo, un paragrafo manuale operativo relegato all'analisi dei rischi. Ma una cosa, cioè nella PMA non c'è nessun riferimento specifico nelle leggi, nelle normazioni, al fare un'analisi complessa dei rischi, anche perché sempre in occasione di congressi alcuni responsabili chiedono di fare come fare la risk analysis o come sviluppare un risk management. Però a parte la confusione in termini, perché la risk analysis è una cosa e il risk management è un'altra, ma diciamo che io personalmente sono convinto che le esigenze di un responsabile centro PMA, per le esigenze che ha un centro di procreazione medica assistita, è poco realistico spendere delle risorse in metodologie sofisticate da allegare al documentale. È meglio scrivere poche righe dicendo quali sono i punti che sono stati messi a fuoco, e poi dove è necessario per valutare una non conformità si può anche semplicemente ed efficacemente registrare non un punteggio sofisticato ma una metrologia elementare, per esempio valori molto assente, e tanto poi quello che realmente mi mostrerà il trend, l'incidenza, o potrò farmi fare delle analisi di contingenza di problemi eventualmente misurati, sarà il follow up di queste valutazioni, cioè sarà quante volte poco, quante volte poco, quante volte assente, quante volte molto. Messi in fila nel tempo sono molto più significative di avere un numero complessissimo risultato di un'analisi, non so, dell'FMEA, per avere dei punti anche decimali che non hanno poi, tra l'altro, devono essere comunque poi validati. Naturalmente nel registro considerato di volta in volta, dove andiamo a calcolare questo molto poco, diciamo, dove noi registriamo questi eventi, a pie pagina dovremo anche spiegare qual è la razionale, il razionale delle scelte. In proposito, né le linee guida dell'osservatorio e né la 191 prescrivono valutazioni quantitative o probabilistiche, abbiamo già detto che in mancanza di modelli di riferimento per quanto riguarda le casistiche ufficiali, un responsabile può validare i propri riscontri anche solo sulla base della propria casistica storica, cioè considera ciò che gli è successo fino a lui, cioè quanti mix up ho avuto negli ultimi 3 anni. Ecco, allora io non ne ho avuto uno, a parte che statisticamente vorrebbe dire che una cosa che non si è verificata fino ad oggi è più probabile che si verifichi, ma questo insomma è una controversia bayesiana che adesso non affrontiamo. Ma diciamo che di fatto troviamo un riferimento all'analisi dei rischi documentata soltanto nel caso del rilascio delle cellule embrioniche. Parliamo del punto 10 della sezione E delle linee guida dell'Osservatorio Nazionale del CNT. Questo lascia, tra l'altro, comunque anche in questo caso il grado di attività che si deve programmare è lasciata al medico, che poi di fatto in maniera del tutto arbitraria, siccome lo approva lui, sceglie lui i criteri secondo cui validare o non validare una tecnica. E comunque, ripeto, sì, è l'unico punto in cui si cita il termine analisi dei rischi documentata è nel punto che riguarda il rilascio delle cellule degli embrioni. Adesso qui è evidente che si è ingenerata una confusione, cioè diversamente dal puntuale riferimento all'analisi di rischio che non c'è, la quasi totalità di tutte quante i riferimenti nelle prescrizioni legali e anche nelle delle linee guida richiamano piuttosto in maniera diciamo abbastanza assillante, ridondante, all'obbligo di minimizzazione del rischio. Adesso la formula minimizzazione del rischio con analisi del rischio è evidente che è di portata completamente più limitata. E comunque in relazione a questo contesto la minimizzazione del rischio può essere riferita tra l'altro a seconda di dove ci troviamo, all'infrastruttura, ad un'attività, ai reagenti, soprattutto se li abbiamo prodotti internamente, cioè se i terreni ce li facciamo noi, qui il problema della validazione del rischio è basato soltanto, non esiste un gold standard per la preparazione di un proprio terreno, cioè io la mia esperienza e ho io il numero, se l'ho registrato posso dimostrare negli ultimi 4 anni, chiaramente lo devo dimostrare, io stabilisco a parere insindacabile del medico che lo vuole fare, perché questo lo definisce da solo, che io posso accettare questo rischio, che per me la procedura è validata e quindi valido la procedura di preparazione dei terreni, è valido che per esempio per me basta fare delle prove di infettivologiche su base bimestrale, per esempio, ecco, nessuno potrà confutare questo, l'essenziale è che io ce l'abbia. Comunque bisogna pensare all'umanità, tra l'altro oltre ai prodotti diciamo alla riferita all'infrastruttura, all'attività, ai reagenti, bisogna pensare anche al campione donato, cioè l'immunità sierologica. Il principio è sempre orientato a scongiurare la contaminazione crociata, cioè campione-campione, oppure quella incidentale operatore-lavorante. Poi c'è anche quella gestionale, cioè il trasporto terziarizzato. Quindi sono 3 i punti in cui può esserci una contaminazione crociata. Bisogna vedere a quale ci stiamo riferendo e quindi evidentemente avere criteri di validazione diversi a seconda di questi casi. E in merito ci sono 2 testi che raccomandiamo, l'International Standard of Risk Management to Medical Devices e l'ISO 14971 e l'annesso 20, il famoso annesso 20 delle Good Practices, Good Manufacturing Practices, cioè, o note come GMP. In particolare c'è un approccio semplificato molto importante nell'annesso 4 dell'Evaluation Risk Assessment Report e questo viene dall'Operational Manual for Competent Authorities, questo qua è la European Commission for Health and Consumers Directorate General. Quindi il direttorato generale della Commissione Europea, questo secondo me questo è il migliore, che insomma mette un po' tutto quello che è laboratoristicamente rilevante, anche se in fondo una PMA rispetto ad ambienti, penso al Biosafety Level 2, è certamente ridotto. Veniamo finalmente alla donazione del campione e alla tracciabilità. Un altro tema controverso è la storia della tracciabilità, che è un elemento essenziale, che non può essere quantificato e non può essere individuato in maniera puntuale, non è una cosa che si tocca, è una cosa che si capisce e che si fa e che implicitamente vive nel sistema a regime. È un ente, è un'entità, se vogliamo proprio metterla, un'entità concettuale che però ha degli aspetti molto pratici definiti in modo dettagliato nell'articolo 8 del decreto legislativo 191. Poi il problema principale è che la tracciabilità è una cosa puntuale, ma si sviluppa e attraversa tutte le attività delle fasi del processo, quindi la ricezione, la donazione, l'etichettatura, lo stoccaggio. Ci sono una serie di articolati molto dettagliati, cioè dettagliati forse no, diciamo molto completi, dall'articolo 19 al 24 e poi l'articolo 28 nel punto delle disposizioni finali del capo sesto, sempre del decreto legislativo 191. Il ruolo critico della tracciabilità è spiegato dalla necessità che si deve permeare e coniugare tutte le attività nei luoghi e nei tempi in modo progressivo. Il concetto virtuoso alla base è quello ereditato dal sistema qualità, cioè from cradle to tomb, cioè dalla culla alla tomba. Il meccanismo sostanziale della tracciabilità è basato sulla codifica referenziale, quindi ogni registrazione passo passo di ogni campione viene assegnato un codice univoco in associazione con identificativi altrettanto univici che sono i materiali, i luoghi, le attività e le persone con cui questo campione viene a interagire. Questa associazione inoltre è collocata con un progressivo temporale o timestamp e permetterà poi quindi di risalire al percorso da donatore a ricevente. Questa è la base del concetto della tracciabilità. Un oggetto di confusione principale sulla gestione della tracciabilità deriva dal fatto che il sistema di codifica non è chiaro. Ecco, nella PMA ci sono almeno 2 sistemi di codifica. Il primo è quello interno e poi il secondo è quello teoricamente europeo, di cui poi diciamo un po' più in dettaglio. Comunque abbiamo di fatto diverse codifiche in ragione del contesto della veicolazione del trasporto del campione. Il primo codice univoco è certamente quello intramurale, che possiamo chiamare codifica intramurale, cioè il nostro CPMA ha coniato un sistema di identificare il campione. Questo campione, che origina da una donazione interna, sono, diciamo, appannaggio. Non esistono regole stringenti o indicazioni vincolanti a livello di normativa, a livello di prescrizione legale. Il centro può scrivere un codice, auspicabilmente dovrebbe essere parlante, ma non è neanche detto, potrebbe essere criptico. L'essenziale è che non porti, cioè che rispetti l'anonimato, quindi un riferimento, se alfabetico, deve essere anonimato, quindi semmai le iniziali della paziente, uno geospaziale, non so, ad esempio MED, LAB 2, ACC 1, insomma, quindi riferito al posto, alla locazione, alla location, e uno numerico, che in genere è un progressivo, un cronologico, basato sul fatto che è il successivo a un altro campione nel tempo. Quindi c'è la massima libertà e autonomia, però la convenzione deve essere omologata e convenuta da tutti gli operatori lungo le fasi e soprattutto nelle fasi di passaggio dei processi. Quindi esisterà una opportuna prassi, avremo scritto nel manuale operativo, questo è scritto nell'articolo 28, il comma 1, la lettera F e H, alle lettere F e H. Un secondo sistema di codifica, e qui è inevitabile una citazione forse polemica, è quello europeo, cioè viene citato al capo 5, articolo 25, al comma 2. Questa codifica riguarda il campione, riguarda non solo il campione di donazione autoctona, cioè quello nostro, ma anche quello che viene nella struttura codificata in un registro ufficiale. Quindi è come se noi avessimo, pensate, a me piace pensare al discorso delle targhe automobilistiche. Voi sapete che le vecchie targhe automobilistiche, leggendole, io capivo da dove veniva l'automobile. Nella legge si cita un'elaborazione unificata di codifiche a livello europeo, però allo stato attuale questa ancora non esiste, quindi c'è un imbarazzo da trattare riguardo il fatto che al momento, diciamo, in mancanza di un documento di riferimento ufficiale, uno si deve rivolgere a un allegato 11, perché la cosa singolare è che non c'è il meccanismo, c'è già un allegato che descrive nel decreto legislativo 16 del 2010, l'articolo 15, l'allegato fa riferimento all'allegato 11, che mostra una struttura che più che un sistema di codifica sembra un sistema, diciamo, fa riferimento a un modulo di informativa, ecco, cioè non è un numero, è un modulo di informativa che devo preparare. Però in italiano addirittura si parla di nomenclatura di base e sottopartita, diciamo che lo stesso allegato 11 è descritto in maniera abbastanza superficiale e quindi non si riesce bene a capire. Comunque, in proposito, l'atteggiamento non terroristico degli ispettori sarà quello di valutare il nostro identificativo. Comunque il problema delle codifiche sussiste lo stesso, perché negli articoli 22, 23 e 24 si parla dei casi con i rapporti terzi, quindi la veicolazione, quando il campione veicola fuori dal nostro centro di propagazione medica assistita, comunque dovrò pormi il problema di ricevere o dare un campione che è molto improbabile che abbia la stessa metrica che io ho adottato. Quindi rimane comunque un problema per quanto riguarda la tracciabilità ancora più necessaria fuori dalla struttura sui campioni che vengono trasportati. Siccome io non esiste ancora questo registro, questa codifica, non potrò legare e dovrò in qualche modo georeferenziare, come scritto nell'articolo 8, basta che io aggiunga alla mia codifica autoctona, aggiungo un identificativo georeferenziale ben preciso, e finché non sarà classificato e nomenclato, io potrei scrivere anche per esteso la provenienza, inteso che è la provenienza dal mio centro di procreazione medica assistita. E non meno importante c'è anche l'ultimo coordinato, che regola i rapporti degli eventi avversi. Abbiamo detto che per gli eventi avversi, al contrario di quanto abbiamo visto per la codifica europea, che è piuttosto disattesa, invece per gli eventi avversi c'è una pletora ben strutturata di allegati, di moduli da compilare, da usare. Ecco, stiamo parlando, quindi anche questo, ovviamente parliamo di eventi avversi nel caso del trasporto. Ecco, ci sono delle contaminazioni, campioni infettati con mix up, incidenti strumentali, troviamo quello che serve lì, ecco, si adotta questa strumentazione, si instrumenta nel nostro documentale questi allegati che sono già pronti, quindi non c'è bisogno di liberare la fantasia inventandosene degli altri. Allora, vediamo adesso le registrazioni. Cosa sono le registrazioni? Un termine che fa paura. Si tratta di avere datazioni, attribuzioni di ruoli, etichettatura di materiali e strumentazione. Quale che sia il sistema di codifica della donazione del campione, si è detto che questa va associata e correlata ai luoghi, ai materiali, all'attività e quindi alle persone che lungo il processo di lavorazione interagiscono con il nostro campione, donazione campione. Praticamente questo viene svolto con le registrazioni, non si tratta altro che di modulistica compilata di volta in volta da medici, laboratoristi e operatori che svolgono questa attività durante il passaggio tra una fase e l'altra. Evidentemente le registrazioni e l'etichettatura, nei termini proprio in cui li abbiamo introdotti, sono reciprocamente referenziati e vincolati, cioè è l'associazione nell'ambito dello stesso cartaceo, è l'associazione fra due registrazioni che correla le attività e ci spiega il passaggio e ci dà la base della tracciabilità. Ad esempio, un logbook nell'area della criopreservazione, ovviamente, quindi una tipologia di un documento assolutamente standard, deve essere ovviamente compilato, deve avere un riferimento, a parte diciamo, la banalità tipo essere scritto in maniera indelebili e dimostrare che c'è stata un'operatività da parte, quindi controfirmare che c'è stata una scrittura vetropersistente sui contenitori dove abbiamo scritto, deve avere certamente un riferimento temporale, un riferimento dell'operatore, eventuale compresenza medica se prevista, un riferimento strumentale, cioè qual è il bidone che stiamo utilizzando, che si chiami Tank 4B oppure bidone 7A, questo è poco rilevante, è un riferimento topologico, cioè in quale area ci troviamo. Avendo almeno questa informazione, un logbook a quel punto potrà essere considerato una registrazione, ovviamente firmato da chi di competenza. E questo è stato delineato a livello del manuale operativo, dai ruoli, diciamo, dalla matrice delle competenze e delle attribuzioni. In modo ridotto possiamo pensare che un'etichetta è un segnaposto, quindi di una determinata area, io ho un segnaposto di una determinata area, di un determinato operatore che usa un determinato strumento oppure materiale ad un certo momento operativo del processo. Questa triangolazione, diciamo triangolazione, ma si tratta di più di tre angoli, ma insomma comunque questa triangolazione di diverse, questa concorrenza di variabili è definita ed è formalizzata in un manuale operativo, è stata spiegata in una procedura e poi viene di fatto resa viva e verbalizzata in un registro. Le registrazioni pertanto rappresentano la formalizzazione del sistema di tracciabilità attivo e in sede di controllo un ispettore, se è esperto, controlla la coerenza incrociando i riferimenti. E basta che lo faccia un paio di controlli per capire se il sistema sta funzionando ed sta in piedi. Una completa trattazione di questo argomento non è possibile, cioè elude ed è fuori dalle ambizioni di questo intervento, però anche in merito abbiamo distribuito una tabella, la quinta, che riassume appunto una lista di riscontro per l'audit, quindi scorrendola ci rendiamo conto di quali sono i critical components. Il critical control points, cioè i critical control points sono stati ereditati dalla HACCP, cioè dall'Hazard Analysis dei Critical Control Points, che è anche questo uno schema, è un framework di lavoro per fare la valutazione dei punti critici di controllo. Se abbiamo questa checklist dei punti critici di controllo, vuol dire che esauriamo in effetti. Dobbiamo vedere che in corrispondenza di ognuno di questi abbiamo un documento, è un sistema di procedura operativa standard, è un verbale, è un allegato, è quanto utile a validare l'attività a cui stiamo facendo riferimento. Adesso vederli tutti non è possibile. Ovviamente, tra l'altro, noi abbiamo riportato in questa tabella una lista che è evidentemente semplificativa e non è esaustiva. Poi, ovviamente, a seconda del centro di riferimento, per esempio. Pensiamo al caso in cui, in base sulla legge 40, un centro esclude la lavorazione dei campioni sieropositivi, per esempio. Ecco, pensiamo agli retrovirus, c'è uno screening sierologico per cui non verranno lavorati questi campioni. È evidente che quindi, per esempio, logbook relativo al secondo bidone di azoto, al secondo criopreservatore, che va separato nel caso di campioni indenni, non indenni sierologicamente, semplicemente non ci sarà. Se non esiste, non posso avere un logbook che riguarda il mio bidone alternativo. Anche questi piccoli dettagli sono gli elementi fondamentali per vedere, per un auditor, valutare se si lavora bene o no.